Allora direi di iniziare. L'analisi di oggi parte da un accostamento che, devo dire, mi ha lasciato un po' spiazzato. Le fonti che abbiamo davanti creano un ponte tra un testo sacro indiano di 5.000 anni fa e lo stato di salute di una barriera corallina nel Pacifico. A prima vista sembrano due mondi, completamente diversi. Il materiale di partenza è la trascrizione di un dialogo tra due persone che non potrebbero apparire più distanti. Da una parte un'ecologa marina, René Carton, e dall'altra un filosofo, Jayashankar Krishnamurti. La nostra missione qui è capire se questo ponte regge, insomma. Vogliamo esplorare come la saggezza antica e l'ecologia moderna possano davvero convergere su un'unica idea. L'interconnessione. Seguiremo il filo delle loro argomentazioni per vedere, per vedere dove ci porta.
È un percorso affascinante, perché ci costringe a riconsiderare una parola che pensiamo di conoscere bene. Resilienza. Solitamente l'associamo alla forza del singolo, no? Alla capacità di resistere. Questo dialogo invece la ribalta completamente. La resilienza non è una corazza individuale, ma la qualità di un'intera rete. Il punto centrale che sollevano è che la nostra percezione della realtà, basata sulla separazione tra noi e il mondo, potrebbe essere non solo sbagliata, ma attivamente dannosa. Un'illusione, che ci sta costando cara.
Ok, illusione costosa è un'espressione forte. Svisceriamola. Ammetto di essere un po' scettico. L'idea che un testo scritto millenni fa possa avere qualcosa di concreto da dire a una scienziata che lavora oggi
sembra un'esagerazione, certo.
Esatto. Qual è esattamente questo concetto filosofico che viene ritenuto così centrale?
Il concetto si chiama Vishvatomukham.
Vishvato.
Vishvatomukham. E è una parola sanscrita che Krishnamurti estrae dalla Bhagavad Gita. Per capirla possiamo scomporla. Vishva significa cosmo, l'universo. Mukham significa volto.
Ok.
Quindi la traduzione letterale è colui che avvolti in ogni direzione, ma l'interpretazione che viene data è più poetica. Lo spirito che guarda ovunque. L'immagine è quella di un'unica coscienza universale che si manifesta attraverso innumerevoli forme, e ognuna di queste forme è un suo volto.
Lo spirito che guarda ovunque è un'immagine potente, sì. E Krishnamurti la usa per formulare una diagnosi del nostro tempo che lui definisce egoismo ottico. Se ho capito bene, è la tendenza che abbiamo a vedere il mondo come una collezione di oggetti separati. Io sono qui, la mia tazza è lì, l'albero fuori è un'altra cosa ancora. Ci percepiamo come entità isolate.
Esattamente. È una percezione che ci sembra così ovvia, così reale. Ma secondo questa filosofia è proprio un'illusione ottica, un errore. E l'argomentazione di Krishnamurti è che questo non è un concetto astratto, Ha conseguenze molto molto concrete. Abbiamo costruito intere economie sull'idea che le risorse naturali siano un magazzino separato da noi, da cui possiamo attingere.
Certo.
Vishvatomukham ribalta questa visione. Se ogni albero, ogni fiume è un volto dello stesso principio vitale di cui anche noi facciamo parte, allora abbattere una foresta non è più un'azione verso un esterno, diventa un atto di autolesionismo, come se una mano decidesse di ferire l'altra.
Capisco. È un cambio di prospettiva radicale, dal sentirsi un soggetto che osserva un oggetto al sentirsi parte di un unico grande soggetto. Ma resta la domanda, è una bella poesia o c'è qualcosa di più? Ed è qui che la conversazione diventa sorprendente, perché entra in scena l'ecologa René Carton, con i suoi dati. Come può la biologia confermare un'idea del genere? A quanto pare, Carton lo fa usando un'analogia straordinariamente efficace. Descrive una barriera corallina sana non come un condominio di creature diverse, ma come un unico superorganismo, con funzioni paragonabili a quelle di un corpo. Dice che il corallo è lo scheletro, la struttura. I microbi nell'acqua, sono come il nostro microbioma intestinale, digeriscono i nutrienti, e i pesci. I pesci sono il sistema circolatorio che trasporta energia e sostanze da una parte all'altra.
Dimostra che la resilienza dell'ecosistema non dipende dalla durezza del singolo corallo. Un polipo di corallo da solo è incredibilmente fragile. La vera forza, la vera capacità di sopravvivere, risiede nella qualità, nella vitalità delle connessioni tra tutte queste parti. se il sistema circolatorio si blocca.
Se i pesci spariscono.
Esatto, se i pesci spariscono, lo scheletro deperisce e muore, anche se nessuno lo ha toccato direttamente. La forza è nella rete, non nel singolo nodo.
E Carton, a quanto pare, ha portato in laboratorio quest'idea. C'è un esempio affascinante che riguarda le praterie di alghe sottomarine, le seagrass. Queste piante non sono solo, diciamo, uno sfondo, svolgono un ruolo attivissimo. Assorbono anidride carbonica dall'acqua.
E questo processo ha un effetto a cascata. Assorbendo CO2, le alghe modificano la chimica dell'acqua intorno a loro.
Cioè?
Riducono l'acidità, creano delle specie di oasi a pH più elevato. E per i coralli che crescono lì vicino, questa è una manna dal cielo. Un'acqua meno acida rende molto più semplice, costruire i propri scheletri. In pratica, la presenza delle alghe crea le condizioni perfette per la prosperità del corallo. Non è un aiuto, è una simbiosi fondamentale.
Quindi il nesso è diretto. Se le praterie di alghe vengono distrutte o se l'acidificazione globale degli oceani supera la loro capacità di compensare, i coralli vicini iniziano a soffrire.
Sbiancano e muoiono.
L'intero sistema collassa. È incredibile. Ogni singola alga, ogni pesce, ogni microbo diventa letteralmente un volto necessario alla sopravvivenza del tutto. È una traduzione biologica quasi perfetta di Vishvatomukhan.
Esattamente. Quella che per millenni è stata un'intuizione filosofica, ora viene confermata da dati ecologici, misurabili. La scienza di Carton ci sta dicendo con il linguaggio dei dati che l'interconnessione non è un concetto spirituale opzionale. È una legge fondamentale della vita. La separazione è l'illusione, la connessione profonda è la realtà biologica.
Ok, la diagnosi mi sembra chiara. Vediamo il mondo a pezzi. E la scienza ci sta dimostrando che è un errore. Catastrofico. A questo punto, se l'egoismo ottico è la malattia, la filosofia offre anche un antidoto. Qual è la cura, secondo Krishnamurti?
La cura proposta è un altro concetto, forse ancora più profondo. Jhana Chakshu.
Jhana Chakshu.
Esatto. La traduzione letterale è l'occhio della saggezza. Krishnamurti spiega che noi abbiamo due modi di vedere. Il primo è l'occhio fisico, che percepisce la superficie, le forme. Vede il corallo morto, l'acqua torbida. Vede gli oggetti separati.
E il secondo occhio?
Il secondo è appunto lo Jnana Chakshu. E la capacità di vedere l'invisibile dietro il visibile. Non si tratta di avere delle visioni, ma di sviluppare una percezione che va oltre la forma esteriore, per cogliere il principio vitale che unisce tutto. È la facoltà che permette di riconoscere quel filo comune che lega la pietra, la pianta, l'animale e noi. Non nega le differenze, ma percepisce l'unica stoffa di cui tutto è fatto.
Questo suona molto mistico. Cosa significa concretamente vedere con l'occhio della saggezza? Cioè, come può questo cambiare qualcosa nel mondo reale, di fronte a una petroliera che affonda?
È una domanda legittima. L'argomentazione è che non si tratta di un'esperienza passiva, ma di un cambiamento che ridefinisce completamente la nostra motivazione ad agire. Se guardi l'oceano con gli occhi fisici, vedi una risorsa. Un'enorme massa d'acqua da cui estrarre pesce, petrolio...
O in cui scaricare rifiuti.
Appunto, se impari a guardarlo con lo Jnana Chakshu, inizi a percepirlo come il divino in forma liquida, per usare le loro parole. Non è più un oggetto a tua disposizione, è un'altra manifestazione di te.
Quindi cambia il perché delle nostre azioni, non solo il cosa.
Esattamente. La cura e il rispetto per l'ambiente non nascono più da un senso di dovere, imposto dall'esterno, dalla paura di una multa. Diventano una conseguenza naturale, spontanea, del riconoscere la nostra unità con esso. È il passaggio cruciale dalla percezione di separazione, io e la natura, a un'esperienza di integrazione, io come natura. Azioni come inquinare diventano illogiche, come mordersi una mano. La motivazione diventa intrinseca.
Tirando le somme, il percorso che emerge da queste fonti è davvero potente, no? Si parte da un'idea filosofica, si trova una conferma scientifica inaspettata e si arriva a una proposta di trasformazione della nostra percezione. Sembra che il filo conduttore, che si parli di ecologia o di spiritualità, sia la qualità della nostra attenzione. Il modo in cui guardiamo il mondo determina la nostra relazione con esso.
Assolutamente. E trovo che l'efficacia di questo dialogo stia proprio nella sua capacità di abbattere le barriere tra discipline. Di solito le teniamo separate, la scienza da una parte e la filosofia dall'altra. Qui, invece, vediamo come possono illuminarsi a vicenda. La scienza dà concretezza a un'intuizione antica, mentre la filosofia dà un significato più profondo alla ricerca scientifica. Questa fusione offre una prospettiva più completa, più olistica, per affrontare le crisi che abbiamo davanti.
...di cui abbiamo parlato, non fosse solo un errore filosofico, ma la vera radice di tutte le nostre crisi ecologiche. Se la crisi climatica, la perdita di biodiversità, l'inquinamento non fossero problemi separati da risolvere uno per uno, ma solo sintomi diversi di un'unica, profonda malattia della percezione. Cosa cambierebbe davvero se ogni decisione che prendiamo, dalla spesa al supermercato alle politiche energetiche globali, fosse filtrata attraverso questo occhio della saggezza?